studio Maria Armanda Trezzini. La Spagna è ancora campione del mondo dopo la vittoria in Sudafrica nel 2010. Anche questa volta è servita una rete ai supplementari per imporsi su un'Argentina mai entrata veramente in partita e rimasta in 10 uomini dopo i regolamentari. Severino Piacquadio.
Un giocatore del Barcellona, Ferran Torres, che decide la finale al minuto 106 e fa uscire in lacrime con la medaglia dei perdenti al collo Leo Messi all'ultimo giro di giostra della sua straordinaria carriera iniziata proprio in Catalogna ormai un quarto di secolo fa. Coincidenze e ganci curiosi nel contesto di una finale che Messi non ha mai davvero sentito di poter vincere, spaesato, abbandonato da quella stessa squadra che lo aveva protetto e accompagnato fino a New York prima di crollare stanca, sfinita, consumata e stavolta senza il lieto fine delle partite con Capoverde, Egitto, Svizzera e Inghilterra. Niente bis per Leo, niente quarta stella per l'Argentina. Il mondiale meritatamente lo ha vinto la Spagna, squadra cresciuta durante questo mese e mezzo, solida, solidale, fortissima tecnicamente, insuperabile in difesa, con un solo gol incassato in 8 partite. Non la squadra di qualcuno, Yamal è il nome che tutti evocavano come quello dell'attore principale, ma la squadra di tutti, capitanata da un giocatore eccezionalmente normale, Rodri, un cervello collegato perfettamente ai piedi, 36 mesi nei quali ha deciso una Champions League, ha vinto un europeo, un pallone d'oro e infine, alzando al cielo la coppa, pure un mondiale e come miglior giocatore del torneo. Uno dei tanti che hanno approfittato della capacità di formatore della CT della Fuente, uno dei tanti che dopo i trionfi nelle giovanili hanno restituito tutto al 65enne basco, trasformandolo in un allenatore bravo anche coi campioni affermati. A segnare il gol del titolo è stato appunto un giocatore del Barcellona, Ferran Torres, come 16 anni fa a Johannesburg fece Iniesta, come allora nel secondo tempo supplementare. Coincidenze, ma suggestive, e come.
L'esercito americano ha concluso la nona notte di incursioni contro l'Iran. Il Pentagono afferma di avere colpito centri di comando, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, basi di lancio per missili e droni. Il capo della diplomazia americana Marco Rubio ha esortato la comunità internazionale a fare pressione su Teheran per proteggere il trasporto marittimo mondiale nello stretto di Hormuz. Washington chiede di collaborare per suddividere impegno e costi. Intanto torna a salire il prezzo del petrolio. Oggi all'apertura dei mercati asiatici il Brent ha superato i 90 dollari, raggiungendo il valore più elevato dallo scorso giugno. In rialzo a oltre 84 dollari anche il WTI, il suo equivalente americano. E proseguono gli attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che nella notte sono stati intercettati oltre 400 droni lanciati da Kiev contro la capitale. La maggior parte è stata neutralizzata lontano dalla metropoli. Avevano consumato canapa 2 membri dell'equipaggio del traghetto affondato con oltre 100 persone in Guyana. L'ha reso noto il premier del paese sulla costa atlantica settentrionale del Sud America, Mark Phillips. Finora sono stati salvati 67 naufraghi. Il natante, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe rovesciato a causa di un'ondata. Il numero esatto dei passeggeri non è ancora stato appurato. I corpi recuperati sono 2 e i dispersi potrebbero essere più dei 66 finora stimati. Storico passaggio di consegna alla testa del governo britannico. Andy Burnham diventerà oggi il 59esimo premier. Succederà a Keir Starmer. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
Keir Starmer lascerà Downing Street per l'ultima volta in qualità di primo ministro dopo un breve commiato. Si recherà a Buckingham Palace per rassegnare formalmente le dimissioni a Re Carlo, che inviterà poi Andy Burnham a formare un governo. Sarà quindi il momento del suo primo discorso da primo ministro. Secondo la sua squadra, Burnham riconoscerà le recenti turbulenze politiche, il rapido susseguirsi di primi ministri, garantendo uno stile più stabile, prometterà più respiro alle famiglie di fronte al carovita, pur ammettendo che il paese dovrà affrontare scelte difficili. Burnham eredita del resto una crescita economica debole, finanze pubbliche sotto pressione e richieste di intervento su immigrazione e disuguaglianze. L'ex sindaco di Manchester ha già indicato alcune priorità: abbandonare il progetto controverso di carta d'identità digitale, aumentare la produzione di petrolio e gas dai giacimenti esistenti nel Mare del Nord, una mossa apprezzata da Donald Trump, e accelerare su alloggi ed energia. La tensione si sposterà rapidamente sulla composizione del suo esecutivo, in particolare su chi assumerà l'incarico di cancelliere che definirà il nuovo governo.
In breve, dall'interno a Lucerna è rientrata alle 23 l'allerta scattata verso le 20 per l'incendio partito dal solaio di un albergo vicino alla stazione. È stata allontanata anche una sessantina di abitanti. I sanitari hanno controllato sul posto una decina di persone. Adriano Iseppi è il nuovo sindaco di Sankt Moritz. Il 53enne indipendente, esperto di sci di fondo alla televisione svizzero-tedesca, ha superato il candidato liberale al secondo turno. Dal 1 gennaio succederà a Jot Jenny, uomo di spettacolo in carica dal 2019. Oggi in tutta la Svizzera sarà ancora abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali più coperto, con rovesci nel pomeriggio. Minime fra 13 e 18 gradi, massime a sud 29, a nord 26.
Lo sport.
Spagna campione del mondo. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio dunque, perché dopo 38 giorni e 104 partite la finale del mondiale è andata alla Spagna, impostasi 1-0 dopo i tempi supplementari su un'Argentina ridotta in 10 uomini dal 93esimo per il doppio giallo a Enzo Fernandez. Quinta finale delle ultime 6 ad andare oltre al 90esimo, risolta da Ferran Torres a segno al primo minuto del secondo tempo supplementare, mettendo nel contempo la parola fine alla carriera mondiale di Leo Messi. Vince la migliore difesa, dunque un'unica rete subita per una nazionale iberica che è cresciuta esponenzialmente dallo 0-0 all'esordio mondiale contro Capoverde, andando così a fare doppietta europeo-mondiale, come accaduto alla generazione del primo titolo, quello del 2010. Un titolo meritato per quanto visto nei 120 minuti, con il portiere spagnolo Simon praticamente inoperoso per tutta la finale a fronte degli straordinari ai quali è stato costretto il portiere argentino Martinez. Dal mondiale alla settimana che stappa la nuova stagione del Lugano. Giovedì la partita d'andata del Q2 di Conference League, domenica l'esordio in Super League contro il neopromosso Vaduz. Entrambi match che il Lugano giocherà nella nuova casa dell'AIL Arena, mentre a Nyon dalle 12 quest'oggi spazio ai sorteggi del terzo turno di qualificazione di Champions, Europa e Conference League. Ciclismo, giorno di riposo al Tour de France dopo il botto di ieri con il ritiro di Vingegaard, al quale è stata diagnosticata la rottura della clavicola destra e la conseguente operazione. Generale dunque ridisegnata alle spalle dell'inarrivabile maglia gialla Pogacar, che vanta ora 5 minuti sul vincitore di ieri, Remco Evenepoel. Podio sul quale è salito allora il compagno di squadra di Pogacar, il messicano del Toro, terzo e staccato di quasi 6 minuti, per la precisione 5 e 58.